Un saluto cordiale a todos y a todas los estudiantes. En este segundo encuentro voy a presentar la noción de polifonía con la que Bakhtin analiza los romanzos de Dostoyevsky. Veremos cómo también el estilo con el que Wittgenstein analiza los libros del escritor ruso son coherentes con el concepto de polifonía. Nello scorso incontro ci eravamo lasciati sottolineando come il mondo presente nei romanzi di Dostoevskij sia originale dal punto di vista letterario, per come lo interpreta Bakhtin, perché ci mette a confronto con un mondo personalistico. Ora dobbiamo vedere come di fatto, a livello formale, Dostoevskij riesce, secondo gli studi di Bakhtin, a rendere, diciamo così, questo effetto. Innanzitutto dobbiamo riflettere sulla differenza tra il pluralismo, presente, come abbiamo visto, in maniera preponderante nei romanzi di Dostoevskij, e il semplice divenire dialettico. In tutti i romanzi, in realtà, abbiamo un pluralismo, diciamo così, tra virgolette, ma questo pluralismo, a ben vedere, non è autenticamente plurale, è semplicemente un modo che serve all'autore per costruire una trama, cioè un divenire di azioni in modo da poter raggiungere un finale, che sia esso lo sviluppo di un personaggio piuttosto che realizzarsi di un certo tipo di avvenimento. Questa riduzione del pluralismo a un divenire dialettico in realtà in Dostoevskij non c'è, perché il pluralismo per lui nei suoi romanzi resta un pluralismo autentico, potremmo dire fine a se stesso. Non c'è nel suo caso uno spirito unico che diviene in modo dialettico, riducendo di fatto il mondo, anche complesso della sua narrazione, a quello che di fatto, da un punto di vista filosofico, sarebbe un monologo, cioè una voce unica. Sul terreno dell'idealismo monistico, ci avverte Bakhtin, meno che mai può fiorire una autentica pluralità di coscienze che non siano di fatto fuse l'una sull'altra. Coscienze, pluralità di coscienze, che invece è presente ed è viva nei romanzi di Dostoevskij. Una seconda distinzione che Bakhtin ci invita a fare è quella tra la coesistenza e l'interazione e il mero divenire. Da un lato, la coesistenza e l'interazione hanno a che fare con un cogliere una drammaticità, mentre il divenire ha a che fare con una risoluzione, con un rimanere in attesa di una soluzione che comunque prima o poi arriverà. Orientarsi nel mondo significa perciò pensare tutti i suoi contenuti come contemporanei l'uno all'altro, e orientarsi in questo mondo personalistico implica cogliere le reciproche relazioni tra i vari personaggi eroi nella sezione, per così dire, di un solo istante. Bisogna pensare, insomma, i romanzi di Dostoevskij come sviluppati in termini, psicologici, spaziali che non temporali, perché dal punto di vista della temporalità l'intera azione si svolge sotto quella che potremmo chiamare, poi ne vedremo bene il significato nelle prossime lezioni, con il termine wittgensteiniano, ma come dire, cara la tradizione filosofica, di una visione subspecie eternitatis. Quello che a Dostoevskij interessa, secondo Bakhtin, non è tanto cogliere l'evolversi di una situazione, quanto cogliere le diverse prospettive sotto le quali quella realtà o quell'azione può essere vista, giudicata, osservata, condivisa o meno. Questa insistenza così radicale sulla pluralità implica che non esista nei romanzi di Dostoevskij una descrizione puramente oggettiva, quindi completamente esauriente, di un mondo esterno, o anzi addirittura. Qui ci avviciniamo già a una impostazione più filosofica, che questo mondo esterno in qualche modo non esista. Esistono in realtà soltanto le prospettive che i vari personaggi eroi hanno sul mondo esterno. Ad ogni personaggio, ad ogni eroe, infatti, il mondo non è dato nella sua totalità, ma è dato in un particolare aspetto, potremmo dire in un frammento. Per ogni singolo personaggio, in quel frammento c'è il tutto dell'esistenza, ma per il lettore, che può condividere più frammenti a seconda del personaggio e della prospettiva con cui lui li veda, il mondo esterno appare in tutta la sua drammatica complessità. Sorge in questo modo quella pluralità di piani del reale per cui l'azione di ciascun romanzo di Dostoevskij si svolge in sfere ontologiche assolutamente diverse l'una dall'altra, ma in qualche modo capaci di interagire tra di loro. Queste sfere ontologiche, che sono per così dire i mondi, i frammenti parziali, i punti di vista di ogni singolo eroe, non sono mai incommensurabili tra di loro, perché in realtà si riferiscono a una oggettività dei fatti, una oggettività che però non è mai descritta da un punto di vista esterno e nella quale il lettore stesso ha un accesso in qualche modo parziale, a cui forse poter aggiungere addirittura il proprio punto di vista. Abbiamo utilizzato, e probabilmente ve ne sarete accorti, quello che la storia della filosofia conosce come terminologia molto vicina all'idealismo. Quindi la rinuncia, per esempio, al divenire dialettico e al principio dialettico. Bakhtin ci invita a prendere una certa distanza anche contro un altro concetto filosofico che di solito implicitamente viene usato per interpretare le opere letterarie, che è quello dell'idea e della raffigurazione dell'idea. Proprio perché il principio di visione e di comprensione del mondo attraverso un'idea è proprio soltanto per gli eroi e non per l'autore Dostoevskij, cioè non l'autore in questo caso del romanzo non si assume, potremmo dire da un certo punto di vista, la responsabilità o comunque l'onere di mettere in bocca ai suoi eroi il modo più o meno corretto di vedere la realtà, ma a ogni eroe, a ogni personaggio, in base alle caratteristiche che l'autore gli riconosce, viene messo in bocca una prospettiva diversa, senza che l'autore si impegni nell'una o nell'altra. Diciamo che ciascun frammento, ciascun punto di vista sul mondo è frutto dell'interazione che ogni personaggio ha con la realtà. Oltre a prendere le distanze da questa concezione di raffigurazione, pensandola come una raffigurazione unica, dovremmo prendere, secondo Bakhtin, anche le distanze da quella che potremmo definire l'idea in sé. Non esistono nei romanzi di Dostoevskij, pur trattando di questioni che potrebbero essere riconducibili a problematiche, a nozioni filosofiche, nei suoi romanzi non esistono idee. Non esistono proposizioni, non esistono pensieri che non sarebbero in qualche modo di nessuno, ma che sarebbero pure idee in sé, platoniche, se volete. La stessa verità non può che essere un'incarnazione che entra in reciproco rapporto tra i diversi eroi, tra i diversi personaggi. Il termine che Bakhtin utilizza è esattamente incarnazione ed è un termine riconducibile alla tradizione religiosa, in particolare cristiana, per cui il modo cristiano di pensare Dio non ha a che fare con un'idea, ma ha a che fare con una persona in carne ed ossa, cioè con l'incarnazione del Figlio di Dio attraverso Gesù Cristo. Quindi la verità non è un'idea astratta che sta in un qualche iperuranio, non è il destino ultimo del processo dialettico hegeliano, ma è un qualche cosa, come dire, di veramente presente nella storia ed incarnato. Le varie idee, le varie prospettive che Dostoevskij ci propone non sono mai speculazioni intellettualistiche, ma sono sempre azioni e motivazioni di azioni incarnate da qualcheduno dei suoi eroi. Grazie a queste specificazioni, Bakhtin ci suggerisce di definire e di approcciare il romanzo di Dostoevskij come un romanzo polifonico. Così come la musica polifonica si ottiene attraverso la sovrapposizione di più spartiti, passatemi il termine, così il romanzo polifonico deve la sua ricchezza, la sua complessità e la sua apparente caoticità, che però assume per chi la legge con la dovuta attenzione una visione sintetica di insieme, perché si sovrappongono più racconti, più prospettive e più punti di vista. La storia di ogni anima individuale è data attraverso la descrizione delle esperienze interiori di molte altre individualità. Ciascun eroe presenta il suo punto di vista. Che dunque il racconto si svolga in prima persona, che si svolga in forma di confessione o che si svolga addirittura in alcuni casi in nome dell'autore narratore, lo scrittore, cioè Dostoevskij stesso, parte dal presupposto della parità delle persone contemporaneamente esistenti che vivono tali esperienze. Ciascuna di queste prospettive non solo viene presentata, Questo si può, è un elemento che può essere riscontrato anche in altri romanzi precedenti a Dostoevskij. Non sta qua la polifonicità del suo romanzo, ma la polifonicità del suo romanzo sta nel fatto che queste voci non vengono gerarchizzate tra di loro. E addirittura dal fatto che la voce, in qualche modo, del lettore possa aggiungersi alle voci degli eroi presenti nei romanzi. Quindi mai una sostituzione, ma sempre un affiancamento. La proposta che vi sto facendo e che nelle prossime lezioni diventerà, come dire, più corposa, di leggere Dostoevskij attraverso gli occhi di Wittgenstein e in qualche modo viceversa, è data dal fatto che Wittgenstein ha effettivamente letto i romanzi di Dostoevskij. Ci sarebbero molti particolari della sua biografia che meriterebbero di essere citati, non abbiamo il tempo di farlo, mi soffermo semplicemente su alcune caratteristiche della lettura che Wittgenstein ha fatto di Dostoevskij e che è molto coerente a questa polifonicità dei suoi romanzi. Per apprezzare un romanzo polifonico, bisogna in qualche modo leggerlo più volte e leggerlo dalla prospettiva ora di uno, ora di un altro degli eroi che ci presentano il loro punto di vista. La lettura di Wittgenstein è una lettura che inizia in famiglia, quindi da giovane, quando lui ancora si trovava, a Vienna. È una lettura che continua con costanza anche nei momenti più drammatici della Prima Guerra Mondiale. Wittgenstein si porterà i romanzi di Dostoevskij nel piccolo zaino che era concesso a un soldato quando ancora è soldato semplice che andava in trincea. Potevano essere veramente pochi oggetti, ma tra questi ci sono alcuni romanzi di Dostoevskij. Lo legge con i suoi commilitoni nell'officina dell'artiglieria, continua a leggerlo insieme ad alcuni suoi amici nei villaggi in montagna dove era andato a svolgere la professione di maestro elementare, una lettura che avviene sempre ad alta voce, peraltro, e che è ripetuta a volte quando la lettura è condotta da più persone. Wittgenstein distribuisce le parti in modo che ciascun dialogo venga letto da persone diverse, effettivamente. Un approfondimento della lingua russa, Wittgenstein, lo avrà in preparazione di un viaggio che voleva fare in Russia per poi stabilirsi eventualmente là. Il viaggio avverrà, lo stabilirsi in Russia per una serie di ragioni no. La proposta di leggere i romanzi di Dostoevskij dal punto di vista di Bakhtin, non sappiamo se Wittgenstein l'avesse fatta sua consapevolmente, ma non lo possiamo escludere, vista che nel 1943 Wittgenstein a Cambridge diventa amico del fratello di Mikhail Bakhtin, cioè Nicholas Bakhtin, con cui addirittura pensa di pubblicare per una seconda volta il Tractatus, cosa che poi non avverrà, ma questo solo per sottolineare la profondità dell'amicizia che c'era tra Wittgenstein e Nicholas, con cui, come dire, non possiamo escludere abbia discusso anche delle idee del fratello. Lascio poi alla vostra lettura alcune testimonianze tra le più significative che ci dicono quali sono i testi preferiti da Wittgenstein, che legge e rilegge per un numero incredibile di volte i fratelli Karamazov, pur riconoscendo che il capolavoro, appunto, di Dostoevskij siano piuttosto le memorie di una casa morta. C'è anche una identificazione di Wittgenstein in particolare in uno degli eroi dei romanzi di Dostoevskij, in particolare nella figura dello Starek Zosima. Ma c'è anche una profonda consonanza, e questo permettetemi di leggervela, tra il modo in cui Wittgenstein guarda alle persone e il modo in cui l'attenzione con cui Dostoevskij descrive i suoi personaggi. Ci riporta una testimonianza di un amico di Wittgenstein, esiste un giudizio di esperto sulla genuinità dell'espressione di un sentimento? Ci sono uomini che giudicano meglio e uomini che giudicano peggio. Cioè, ci sono persone che giudicano in maniera migliore o peggiore i sentimenti di un'altra persona cercando, come dire, di comprenderli. Studiando le caratteristiche del volto, la postura e la gestualità di una persona. In generale, dal giudizio dei migliori conoscitori di uomini risultano le prognosi più corrette. Ma allora, qui la domanda: si può imparare a conoscere gli uomini? Sì, dice Wittgenstein, qualcuno può farlo. Lo Starek Zosima effettivamente ci riusciva. Non però attraverso un corso di insegnamento, ma attraverso una esperienza reiterata. Può un uomo insegnarlo a un altro? Certo, di quando in quando può dargli il suggerimento giusto. Questo è l'aspetto qui dell'insegnare e dell'imparare. Ciò che si impara non è una tecnica dalla quale io posso inferire il sentimento a partire da un'espressione facciale, non è una tecnica. Si impara a giudicare in maniera corretta. Esistono sì delle regole, ma non formano un sistema. E soltanto l'esperto, colui che ha fatto tanta esperienza, le può applicare in maniera corretta, a differenza, per esempio, delle regole di un calcolo in matematica, lì chiunque può essere addestrato e può utilizzarle, eh? In altri casi, nel caso della conoscenza delle persone, le regole a cui ci riferiamo sono regole di un genere completamente diverso. La lettura, insomma, che Wittgenstein ha fatto dei romanzi di Dostoevskij è stata una lettura costante, durata tutta la vita, una lettura ripetuta più e più volte, una lettura ad alta voce. Passatemi il termine, una lettura carnale che, come dire, coinvolgesse davvero tutta l'esperienza, anche sensoriale, del lettore Wittgenstein, che ne imparava anche lunghi brani a memoria, tanto da citarli, a proposito, mettendo a volte anche in difficoltà i suoi interlocutori che non capivano bene dove volesse andare a parare con quella lunga citazione. Abbiamo anche dei casi. Ve ne cito soltanto uno, in cui gli echi di alcuni romanzi di Dostoevskij arrivano, come dire, vengono sedimentati da Wittgenstein ed entrano a far parte delle sue opere filosofiche. Abbiamo ad esempio un appunto preso al fronte il 6 luglio del 1916, dove Dostoevskij viene espressamente citato. Si appunta nel suo diario Wittgenstein e pertanto ha pur ragione Dostoevskij quando afferma che chi è felice compie il fine dell'esistenza. Oppure, comincia a parafrasare Wittgenstein, si potrebbe anche dire che compie il fine dell'esistenza chi non ha più bisogno di un fine al di fuori della vita stessa, vale a dire chi è soddisfatto. E allora, conclude Wittgenstein, la risoluzione del problema della vita si scorge allo sparire di esso, cioè soltanto quando la vita non è più problematica, non è più considerata problematica, ma viene accettata per com'è, cioè quando non ci poniamo più il problema della sua complessità. Ma si può vivere così che la vita cessi di essere problematica? soltanto a condizione che si viva sub specie aeternitatis e non nel tempo. Ritorna, quella questione del tempo che avevamo visto in precedenza. Questo ragionamento, come dire, abbastanza complesso, entra a far parte del Tractatus nella proposizione 6.521 in maniera estremamente sintetica, dove viene affermato la risoluzione del problema della vita si scorge allo sparire di esso. Ah, interessante notare come anche nel Tractatus Logico-Philosophicus, che di solito viene citato semplicemente come quell'opera in cui prendono forma le tavole di verità, le tautologie, il linguaggio della logico della negazione e così via, rientrino anche questi accenni e questi punti tratti da Dostoevskij. Ringrazio e ci vediamo la prossima volta dove porteremo a un livello di indagine superiore, appunto il parallelismo tra alcuni modi con cui Dostoevskij usa lo stile dei suoi romanzi e alcune concezioni chiave filosofiche di Wittgenstein.